Rizzetto, per motivi di messa in onda, questa intervista verrà trasmessa quando l'Italia avrà presumibilmente già vissuto l'incontro della direzione del Partito Democratico, dalla quale si capirà il futuro di Renzi come segretario del partito e si sarà già votato per la fiducia alla legge di stabilità. Ma partiamo proprio da qui. Giusto porre la fiducia su un governo di fatto dimissionario per far passare una manovra contestata da molti, Lega su tutti?
No, non è giusto secondo me, tant'è vero che ieri andando a controllare un po' tutto quello che sono i resoconti stenografici degli ultimi anni, questa è la prima volta che rispetto ad un governo dimissionario viene apposta la questione di fiducia e quindi effettivamente è una strada assolutamente stretta da percorrere della legge di stabilità, perché ci sono due macro elementi che si sono venuti di fatto ad incrociare, ovvero la legge di stabilità, che è la legge più importante, la cosiddetta finanziaria, la legge più importante del paese, è di fatto le dimissioni del primo ministro e quindi un governo dimissionario. E secondo me non si doveva porre la questione di fiducia, ma dare eventualmente la possibilità, diciamo insomma qualche ora, qualche giorno in termini di discussione rispetto anche a tutte le proposte emendative che sono state presentate al Senato in questo caso per poter cambiare qualcosa. Ma ho come l'impressione che il primo ministro Matteo Renzi, l'ex primo ministro a questo punto spero Matteo Renzi, abbia portato via il pallone per riportarselo a casa, nel senso che ha dato un out out dicendo che effettivamente si sarebbe dimesso subito. Chiaramente il presidente Mattarella è intervenuto altrettanto dicendo che invece si deve portare a termine la legge di stabilità e quindi un sillogismo: portare a termine la legge di stabilità per favorire le dimissioni di Matteo Renzi significa mettere la fiducia alla questione di fiducia alla legge di stabilità per andare avanti il più rapidamente possibile. Penso che però l'Italia non si meriti tutto questo.
Mattarella ha fatto sapere che andare ad elezioni adesso è di fatto impossibile con due leggi elettorali differenti per Camera e Senato e la decisione della Consulta in arrivo. Ma a suo avviso la politica saprà ritrovarsi e scrivere una nuova legge elettorale in tempi rapidi o no?
È molto difficile, poiché se la legge finanziaria, come prima detto, è la legge più importante per quanto riguarda lo Stato, per quanto riguarda l'Italia in questo caso, è altrettanto vero che la legge elettorale è la legge più importante in pancia ai partiti, in pancia ai movimenti, in pancia agli schieramenti che sono rappresentati qui alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Quindi io me lo auguro che si cerchi di trovare una quadra entro qualche settimana, entro qualche mese rispetto alla legge elettorale. Probabilmente così non sarà. Il presidente Mattarella, persona tra l'altro che io rispetto, attenzione, ci mancherebbe altro, però ci sta dicendo una cosa, ci sta dicendo che non vuole andare ad elezioni anticipate, poiché se viene spostata di fatto la sentenza della Corte Costituzionale al 24 di gennaio, ci sta dicendo che chiude una finestra papabile di marzo-aprile probabilmente per il prossimo voto alle politiche. E quindi si devono fare due cose fondamentalmente. La prima, una legge elettorale che sia il più ampio trasversale rispetto a tutte le forze politiche rappresentate ed in seconda battuta cercare un minimo di stabilità per questo paese in questo momento, questa parola stabilità che va ad indurre fondamentalmente nella sua genesi anche una fiducia che gli italiani devono porre nei confronti della politica, non c'è. Per come la vedo io, prima si va al voto meglio.
A questo proposito c'è grande bagarre attorno all'Italicum. Dopo la vittoria al referendum, i 5 Stelle aprono a modifiche sull'Italicum, legge elettorale che hanno sempre rifiutato e che ora li avvantaggerebbe. Dall'altra parte, proprio le forze che hanno scritto la legge vorrebbero ora scucirla dai grillini. Come definisce questo ribaltamento di scenario?
È veramente imbarazzante, nel senso che non si riesce più a capire nulla rispetto alle posizioni dei vari partiti. Per quanto mi riguarda, l'Italicum è una legge, ma non lo dico io, sicuramente lo dirà la Corte Costituzionale, è una legge che è incostituzionale e quindi verrà probabilmente modificata per quanto riguarda i capilista bloccati e per altre cose che reca in suo seno. Per quanto riguarda la bagarre che si è scatenata attorno alla legge elettorale, lo rinnovo, è un aspetto imbarazzante, cerchiamo con un po' di grano in testa di sederci attorno a un tavolo e di definire una legge elettorale che vada bene più o meno a tutti, perché a tutti evidentemente non potrà andare bene. Io immagino che la prossima legge elettorale si baserà su un sistema proporzionale molto probabilmente e quindi cercherà di accontentare più parti. L'Italicum è una legge che, lo rinnovo, deve essere profondamente modificata ed è altrettanto chiaro che una volta che verrà profondamente modificata non avrà più senso che la si chiami Italicum, probabilmente verrà dato qualche altro nome. Però questo balletto rispetto ad una legge elettorale fatto soltanto e meramente di opportunità che si creano o si chiudono nel giro di 24-48 ore, mi sembra veramente una brutta figura.
E con il no al referendum, a prescindere da come la si pensi, quel che è certo è che per il momento il Senato resterà immutato e anche il CNEL resterà al suo posto. Ma la domanda nasce spontanea: perché non aver spacchettato i quesiti referendari?
Era una cosa che io sostenevo, nel senso che i primi in Italia ad aver portato questo tipo di possibilità attraverso anche delle firme raccolte in piazza era il Partito Radicale. I radicali mi hanno parlato di questa possibilità, io ero assolutamente d'accordo con questo tipo di possibilità, però non è stato fatto. Molto probabilmente non è stato fatto perché sia la maggioranza sia le opposizioni in questo caso volevano di fatto non tanto un voto sulla Carta Costituzionale o sulle modifiche della Carta Costituzionale, ma di fatto volevano un voto sulla persona e su Matteo Renzi. Questo è stato, ognuno si prenderà le proprie responsabilità.
E Renzi ha ottenuto il 40% correndo di fatto da solo contro tutti. Secondo lei è un bottino che gli permette di restare sulla cresta dell'onda e ripresentarsi?
No, assolutamente no, nel senso che io sono stato un profondo sostenitore del no a questo quesito referendario, alla riforma della Costituzione. Abbiamo fatto una campagna elettorale lunghissima proprio per spiegare nello specifico quello che voleva dire modificare più di 40 articoli della nostra Carta Costituzionale, ma Matteo Renzi, che forse in un primo momento pensava di aver preso da solo il 40%, in questo momento si sta tirando probabilmente un po' indietro rispetto a questo tema. Io personalmente conosco delle persone che hanno votato ad esempio sì al referendum, ma che non voterebbero mai il Partito Democratico. Quindi sicuramente quel dato per quanto riguarda il Partito Democratico deve essere ridimensionato almeno di 10-12 punti.
Ma questi 1000 giorni di governo Renzi sono stati così negativi al suo avviso?
Sì, sono stati piuttosto negativi, nel senso che anche i passaggi che sono stati fatti secondo me in modo piuttosto maldestro. Abbiamo fatto la legge sulla buona scuola e la scuola in Italia funziona poco e funziona male. Hanno votato, perché noi abbiamo votato contro, La riforma del mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, però di fatto siamo andati a ridurre i diritti dei lavoratori, nel senso che ci possono anche essere delle cose positive in seno, ad esempio la legge delega sul lavoro, cioè, ovvero se un dipendente costa meno al datore di lavoro può anche essere interessante, questo è poco ma sicuro, ci sono tutta un'altra serie di provvedimenti a corollario rispetto a questi passaggi che vanno di fatto ad azzerare quasi i diritti dei lavoratori. Non abbiamo fatto nulla in questi anni per quanto riguarda anche il tema ambientale, delle rinnovabili, dell'energia verde, non abbiamo fatto nulla. L'Italia è un paese che purtroppo soffre ogni 5 o 6 anni di momenti drammatici che sono i momenti per il terremoto, ed in Italia abbiamo ancora migliaia di sfollati e migliaia di persone che dormono nei container. Non siamo riusciti ad essere così bravi per cercare di mettere a posto tutto il sistema dei pensionati e dei pensionandi. Si ricorderà che in Italia ci sono ancora i cosiddetti esodati, coloro che non riescono ad andare in pensione ma non riescono altrettanto a trovare un lavoro. E quindi non siamo riusciti, il governo Renzi di fatto non è riuscito ad andare a toccare la fascia, quella che io considero sociale. Essere sociali in questo momento sia in Europa sia in Italia è un qualcosa di molto molto importante. Di contro invece abbiamo salvato le banche, quindi voglio dire, se uno più uno fa due, in questo caso lo specchietto tornasole che ha avuto l'elettore domenica prima di recarsi a votare è stato quello di una protezione importante dei cosiddetti poteri forti, di un tessuto socio-economico che di fatto questa Europa sta intimando agli Stati membri, tra cui chiaramente l'Italia, però della povera gente se ne è occupato poco e nulla. Questo effettivamente è stato il grosso punto di caduta del governo di Matteo Renzi, che è stato punito, tra l'altro, e guarda caso, anche da coloro che tra i più giovani, perché una grossa fascia di elettorato giovane ha votato no alla riforma costituzionale, non tanto lo rinnovo sulla Carta Costituzionale, ma sulla figura di Matteo Renzi, sui giovani che soffrono attualmente, oggi, in Italia del 37,5% di disoccupazione. Quindi ogni 10 giovani ce ne sono probabilmente quasi 4 senza lavoro. È una situazione insostenibile.
Rizzetto, il centrodestra come si comporterà? La spinta individualistica di Salvini è molto forte. Siete pronti a scommettere sul suo successo anche sul piano nazionale dopo la debacle a Roma e il deludente risultato della Lega a Milano?
Cosa che parte del centrodestra sta dicendo da molto tempo, servono le primarie, serve capire chi possa essere la persona o la squadra che possa andare di fatto a proporre una squadra di governo, a cercare chiaramente di prendersi questo paese. Io in questo momento non posso farle dei nomi, non lo so se Matteo Salvini può essere la persona più adatta per fare questo. Ci sono vari attori in campo e quindi spero e mi auguro che tutto il centrodestra andrà alle primarie proprio per definire, ad esempio, guardi come è fatto in Francia, perché in Francia 10 giorni fa hanno fatto le primarie, penso che sia uno strumento assolutamente democratico per poter definire il cavallo su cui puntare. Quindi questo facciamo, prima si fanno, chiaramente meglio è. Dopodiché io rispetterò sempre l'esito di un voto democratico alle primarie e quindi da quel voto naturalmente uscirà il candidato, che ripeto non lo so se potrà essere Matteo Salvini, probabilmente Matteo Salvini sarà uno degli attori principali che farà questa corsa.
E la coppiata Salvini-Meloni?
È una cosa interessante sicuramente, io sono particolarmente legato da anni, perché voglio dire la mia storia politica nasce quando avevo 15-16 anni in quello che in Italia era la destra giovanile, quindi sono particolarmente legato alla figura di Giorgia Meloni. Penso che, per essere tranchant rispetto alla domanda che lei mi ha fatto, penso che nei momenti di difficoltà le donne possano tirare fuori qualcosa in più dei colleghi maschi, quindi io penso che Giorgia Meloni possa essere un ottimo candidato.